Parliamo ancora di questo perché questa è la bella preghiera, di essere discepoli, evangelizzatori, missionari, raggiungere altri. Questo è veramente lo scopo della nostra vita, altrimenti cosa facciamo qui? Dobbiamo raggiungere altri, dobbiamo dare la salvezza ad altri. E lo so che tanti dei fratelli che scrivono hanno questo desiderio, proprio vogliono, ma molti di loro scrivono perché non riesco a fare meglio, parlare di più o dare di più Gesù, perché sono ancora bloccato, perché non riesco.
Forse è colpa di Dio?
No, non danno la colpa a Dio, i cari fratelli sono dolci, sanno che
Forse ci sono
sono.
troppe capre in giro?
Eh sì, quello sì, quello credo di sì. Eh
Ma l'importante è che noi non siamo una di queste.
sì. Però i fratelli chiedono come faccio ad essere un missionario del Vangelo e un discepolo e come posso sbloccare il mio carattere, la mia personalità per poter parlare liberamente con altri e condividere Gesù. Quindi so che molti di voi avete questo dilemma, questo desiderio, e parliamo un po' di questo. Come arrivare a quel traguardo, essere missionari del Vangelo?
Gloria a Dio, grazie Signore. Ti ho mandato una foto, l'hai messa sulla radio?
Lo
Ecco,
sto.
c'è.
I'm working on it.
Non ancora?
Ancora no, però
Ecco.
lo sto mettendo in 2 minuti.
Gloria al Signore. C'è una dolce ragazza qua che sta evangelizzando una dolce pecorella. Gloria, gloria al Signore. Beh, stamattina voglio parlare un po' dell'evangelizzazione, no?
Sì, sì, sì,
Cioè.
sì, sì. Il tuo amore annuncerò finché respiro avrò.
Amen, amen. Quindi, che titolo c'hai per questo? C'avevi un titolo lì.
Vuoi essere un missionario del Vangelo?
Vuoi essere un missionario del
Io sì.
Vangelo? Bene. Chiunque vuole essere un missionario del Vangelo, alzi il cuore, alzi la mano, alzi la mente, alzi lo
Amen.
spirito. Alziamoci per Gesù. Gesù era un missionario, perché come possiamo noi non essere chiamati a essere missionari? Chi mi dà la scrittura? Matteo 10, 38.
Matteo 10, verso
Perché uno
38.
dice, ma io non sono chiamato.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10, 38.
C'è qualcuno non chiamato?
No.
Magari non degno, ma non chiamato non ce
No, sì.
n'è.
Sì,
Giusto?
sì, sì.
Anime che vanno all'inferno e tu non sei chiamato, io non sono chiamato. Allora, abbiamo parlato ultimamente che il Signore ci ha dato questo messaggio di il segreto è di cominciare ovunque sei, non aspettare di andare attraverso quell'oceano, oltre quella montagna, oltre quel lago, che lì c'è paradiso sulla terra, tutte pecore. Appena arrivi subito, si mette in ginocchio e dice io subito mi converto. Non esiste questo posto. Va bene, se il mondo intorno a noi è troppo buio, troppo pieno di capre, troppe difficoltà, probabilmente è perché noi siamo fuori dallo spirito di Dio.
No, ma è molto facile pensare, o se fossi in una situazione diversa, con una famiglia diversa, forse un marito diverso, forse una città, un continente diverso, allora sì, sarebbe più facile, però le mie condizioni sono così impossibili, non riesco a seguire Gesù.
E se mio marito fosse diverso, mia moglie sarebbe
Sì.
diversa, mio fratello, mia sorella, il
Sì.
mio vicino di casa. Oh, se il diavolo fosse diverso. Se i chiodi facessero meno male. Che bella pacchia fare cristiano. E non è così la cosa. Siamo nel territorio del diavolo. Comunque sono vari fratelli che da vari luoghi ci hanno scritto. Hanno espresso e ci hanno scritto diverse parti, parlando del loro desiderio di poter operare per il Signore a cuore pieno, assieme ad altri fratelli, e imparare ad essere piccoli missionari del Vangelo. E diversi che ci hanno chiesto come fare, dove andare, con chi lavorare, come iniziare e così via. Quanti soldi servono? Allora, dolci fratelli, gloria a Dio, innanzitutto voglio benedire il vostro desiderio di voler essere a tempo pieno per il Signore, che è la via della sposa di
Cristo.
Cristo. Qual è la via della sposa? Cuore pieno,
Pieno.
tempo pieno. Non esiste nessuno che è nella sposa di Cristo che non è a cuore pieno. Vabbè, ora tutti possiamo cadere nella fossa, ma il giusto cade 7 volte, sì.
Alza.
Rialza, ma quando cade il malvagio, ciao ciao, arrivederci, fine. finita la storia. Perché gente come quelle capre che vediamo in televisione, banchieri, non cadono mai. Vanno di macchina nuova in macchina nuova, di conto bancario a conto bancario. Perché? Perché quando cadono, signore lo sa, non si alzano più questi qua. Però il cristiano ogni giorno ne passa una. Di tutti i colori ne stiamo passando. Fratelli, il miglior modo, c'è una mano alzata.
La foto è sulla prima pagina. Dovete fare rinfrescare la pagina e sì. Vedrete una bellissima foto di evangelizzazione.
Ecco, va bene, una bella foto. Ho ricercato in giro, ho trovato una bella foto. Una dolcissima ragazza che sta evangelizzando un'altra ragazza. Dovete cliccare a rinfrescare e allora si riavvia la pagina. Quando farete questo vedete la foto. Allora, dov'è che ero? Angela, tu che sei, c'hai l'unzione di super segretaria di grido.
Che essere a cuore pieno è la via della sposa di Cristo.
Perfetto. Allora, stavo dicendo, non c'è nessuno, non credo che esista una sorella, un fratello che camminando nella via della sposa di Cristo può farlo senza essere a cuore pieno. È possibile?
No. No, troppo difficile, perché essere a mezzo cuore significa camminare con Cristo e anche il mondo, quindi non riuscirai a essere sposa di Cristo.
Stai servendo due padroni, forse solo sì. Uno, il mondo.
No.
Quindi fratellini, sorelline, il modo migliore per iniziare per il Signore è? Qual è il segreto di iniziare? Iniziare?
Cuore pieno.
Iniziare.
Iniziare.
Il segreto di iniziare è iniziare.
Iniziare, giusto.
Il segreto di amare gli altri è amarli.
Sì.
E quindi iniziare ora ovunque siete. Non Amen. Importa se sei di qua, di là, o di là, o di qua. Amen. Iniziare. Dice il Signore, guarda, ti ho dato alcune scritture, Giovanni 4,35, sì. Dovresti averla.
Sì, brava. Giovanni 4,35.
E poi Matteo 9,37.
Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura?
Aspetta, campa cavallo che l'erba cresce, le pecore si salveranno da sole e io posso rimanere qui seduto sul cadreghino comodo.
È in 4 mesi.
Ecco, lo ripeti.
Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura?
Evidentemente mancano 4 mesi la mietitura in Israele, ma qui Gesù ci porta un altro tipo di orario.
Ebbene vi dico,
alzate gli occhi
e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura.
E i discepoli avranno guardato, ma mancano 4 mesi, insomma, di quale mietitura sta parlando? Delle pecore, delle anime.
Giovanni 4,35.
Finché c'è un'anima che sta andando all'inferno oggi, e c'è, cioè se non è l'inferno, nell'Hades, luogo di tormento. Com'è questo luogo? Leggere Luca 16 ti descrive il luogo di tormento, dove lì la gente lì che non ha voluto Gesù, oppure erano cristiani nominali, eccetera, stanno mendicando per cosa?
Una goccia d'acqua.
Non un litro d'acqua fresca con una spremuta di limone dentro, un cubetto di ghiaccio, ma che? Una goccia d'acqua! E Abramo, che Abramo era una persona per bene, cosa gli ha detto?
Non si può.
Mi dispiace. No, neanche se vorrei non potrei. C'è un burrone lì tra di noi che tu non passi di qua e io non posso passare di là. Un burrone fatto da Dio. E questo qui che era lì che supplicava non era... Era un criminale?
No.
Era un serial killer?
No.
Era un multinazionalista?
No.
Un banchiere?
No.
Non lo sappiamo.
Non
quello.
Lo sappiamo.
Un ladro, un assassino?
No.
No.
Non dice.
Era solo egoista. Pensava solo a se stesso. E Matteo 9,37-38.
La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Matteo 9,37-38.
Scusate qui, un po' di tosse. Allora, gloria al Signore. Allora Gesù dice, le campagne sono pronte. E nessuno ci va però. Guardatevi intorno in Italia, in Sud America, in Nord America. Nord Italia, Sud Italia, Mezzo Italia, in Europa. C'è gente che va all'inferno oggi. Le campagne sono pronte, però i compagni non vanno. Chi sono i compagni? Gente di chiesa, non va. Perché? Perché i loro falsi profeti gli hanno detto: noi siamo una chiesa grandissima, assomigliamo a Filadelfia, saremo rapiti prima del rapimento con la Coca-Cola pronto, e andremo in cielo bevendo champagne. Gli dicono così questi qua, cioè più o meno, così. Ma non sarete rapiti, sarete mazzolati dall'Anticristo. Allora Gesù dice: pregate che il Signore mandi operai nelle messe. Quindi il Signore non ha mai pregato, non ha detto mai di pregare per le pecore. Pregate che Dio mandi pecore, pregate che Dio mandi perdute, non ho mai pregato.
Ci sono.
Operai. Sono il collo di bottiglia sono gli operai lazzaroni, non sono le pecore che muoiono. Guarda, io mi è venuta l'ispirazione di controllare l'ebraico di questa frase, pregate che il Signore delle messe mandi operai nella sua messa. La parola mandi è il greco, cos'è? Ekballo. Ekballo, nota l'accento greco, Angela. Sto facendo progressi.
Ekballo,
io non lo sapevo, però vuol dire mandare. Allora, guardate nell'enciclopedia biblica, Strong G1537. Allora, ekballo, cioè mandare operai, mandarli. Cioè, cosa vuol dire ekballo? Mandarli come? Per cortesia, chi vuole andare? Gentilmente, il Signore dice: se volete andare, andate, se no niente.
Così dice?
No, non dice così.
Ah, non dice, non
capisci?
Dice
così. Ekballo, quando dice Dio manda, mandare operai, vuol dire eject. In inglese si dice eject, in italiano è espellere. Ekballo vuol dire drive out, che in italiano si dice spingere fuori. Vuol dire pluck, to pluck, che in italiano è strappare, cavare, lanciare.
Ah.
E put forth, che in italiano è gettare fuori. Send away, in italiano mandare via, scusate, ma enciclopedia è in inglese, quindi devo faccio quello che posso. Comunque avete capito? Espellere, spingere fuori, strappare, cavare, lanciare, gettare fuori, mandare via. Questo è quello che vuol dire ekballo. Va bene? Mandare. Cioè, quindi è un termine molto appropriato in una situazione quale? Dove vi sono persone che si rifiutano di andare, ovviamente, che le devi gettare, spingere, cacciare fuori. Come fece Gesù con la frusta, Giovanni capitolo 2, è andato lì con la frusta, fuori di qua, San Giovanni Rotondo, Vaticano, le chiese protestanti della prosperità, fuori di qui, capre! Capito? Ekballo, va bene? Fuori! E dove andiamo? Per le strade a cercare le pecore! Aspetta che torno indietro a prendere la mia panca! Senza! E Gesù con la frusta, eh? Fratello Giuseppe, non essere così duro, devi essere amorevole. Te lo dice sempre tua moglie, più amorevole. Oh! Com'è che fate Gesù a frustare questa gente fuori dal Tempio? Col sorriso tipo Hollywood?
No. Era sicuramente arrabbiato. No.
Oh, amori miei.
No.
Sono qui con la frusta perché vi amo, ecco. Prego, prego, vendere e guadagnare soldi. È così che ha fatto.
No.
Il Signore sta dicendo qua, preghi che mandi operai nelle messe, sta dicendo preghi che mandi operai espellendoli, spingendoli fuori, strappandoli, cavandoli, lanciandoli, gettandoli fuori e mandandoli via. E questo vuol dire anche ballò. Avete capito?
Sì.
E non si scherza qua.
È un comandamento.
Quindi prima, se, fratelli che ancora andate nelle chiese edificio, quelle mezzo morte, so che ce ne sono ancora, sai che vanno. Sai che abbiamo anche qualche fratello che prega ancora il rosario, fratelli nuovi ovviamente. Va bene. Quelli vecchi già abbiamo rovinati, ormai pregano solo Gesù e basta. A detta dei preti cattolici li abbiamo rovinati, non pregano più il rosario. Capito? Non sono più pappagalli. E allora Gesù dice fuori, perché come abbiamo già detto in passato, cos'è che abbiamo detto in passato? Chi desidera iniziare ad essere missionario del Vangelo, non solo missionario nel giro a regalare il cibo a destra e a sinistra, che va bene, beato che c'è soldi da regalare il cibo a destra e a sinistra, ho soldi, io non ce l'ho un po', un pochino qui, un pochino là, ma devo anche stare attento. poi si dà a tutti. Ma Gesù non lo ha fatto. Gesù non andava in giro a dare soldi a cibo, aveva dato qualche moneta di qua, senz'altro. Ma la sua missione non era andare in giro a regalare soldi, cibo, costruire case, costruire ospedali. Non vanno bene gli ospedali. Vanno benissimo, ma c'è qualcosa di meglio. Va bene, guarirli con lo Spirito Santo. E allora, come detto in passato, chi vuole essere missionario, virgola, del Vangelo. Missionario del Vangelo è un'altra cosa, un'altra categoria. È un missionario che predica il Vangelo. E allora deve iniziare dove sei, dove ti trovi in questo momento, in questo istante. È una illusione pensare che solo viaggiando in un altro luogo, come per magia, voilà, eccolo qua. E allora pensi che diventa missionario così, magicamente. Sai quello che tira fuori il coniglio dal cilindro? Ecco, come si tira fuori il missionario dal cilindro? No. Missionari non escono dal cilindro, escono dal Vangelo. Dimenticate che andando in Sud America, in Sud Africa, nel sud della Cina diventi missionario. Missionario o lo sei dove sei, dove ti trovi, o non lo sei. O sei adesso dove ti trovi o non lo sei. Se tu sei un cattivo marito che tratti la moglie come quell'americano che parlavo ieri, va bene? E allora non è che diventi un miglior marito perché attraversi l'oceano. Perché esci dalla nazione dove sei, devi uscire dall'egoismo e allora diventi nello spirito. Quindi è un'illusione. Il vero missionario inizia subito. Matteo capitolo 4. Il vero missionario non aspetta circostanze più favorevoli che possono non venire mai. Matteo 4, 18 a 23, dovresti averlo.
Sì, Matteo 4, 18.
Dio ti benedica.
Grazie. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono.
E non è che aspettarono che finivano il diploma teologico nella scuola dei morti in piedi, addormentati in piedi dopo anni di pagamento.
No.
Mi ha detto una sorella, ha detto che è andata in Canada, iscriversi in una scuola, mi ha detto una sorella, dolce sorella, che gli hanno chiesto $10,000 all'anno.
Scuola di teologia.
Quindi noi dovremmo far pagare non di più di 9,000, capito?
Ma forget it.
Sono no, i prezzi no, del no. mercato. Bene, terribile. Angela, la donna più generosa, la missionaria più generosa del mondo, tutto gratis.
Non io, siamo noi e Gesù.
Lei si chiama Angela gratis.
Gesù gratis.
Corso biblico gratis.
P.S. La sorella è rimasta in Canada 20 giorni e poi è tornata a casa.
E poi scappate di notte o di giorno,
sì.
Non so.
Sì.
Comunque, detto che... si sarebbe battuta, andata via. $10,000 all'anno, va bene, e per insegnarti la teologia.
Sì.
Ma la teologia invece te la insegniamo noi gratis e devi e puoi attaccare, evangelizzare il primo giorno. Prega solo per lo Spirito Santo. Impara non da predicatore a predicatore, ma da sbaglio in sbaglio. Di giorno in giorno. Quando sbagli, bellissimo, sbagliato, vuol dire che la prossima volta quello sbaglio io non lo faccio più. È così che fa il fratello Giuseppe. Va bene?
Amen.
Allora, dove sei? A 19?
Sì. No, a 20. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono.
Le reti rappresenta anche la trappola, la ragnatela del mondo.
Passato oltre, vide altri due fratelli.
Altri due fratelli, due.
Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti. E li chiamò. Essi, lasciati subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Matteo 4, 18 a 23.
Qui non specifica com'è che il padre l'ha presa. Che ha mollato la barca, i reti, i pesci che non c'erano.
E sicuramente diceva: tornate ad aiutarmi, dove andate?
Si sono messi a seguire un perfetto straniero.
Sì.
Hanno mollato tutto, evidentemente lo Spirito Santo gli ha parlato. Quindi giunge il momento, ragazzi, che bisogna mollare tutto, reti, barche, il padre Zebedeo, giunge anche quel momento. A meno che il padre Zebedeo non è uno così infuocato come te, più di te, che non ti viene dietro ma al fianco. Allora gloria a Dio.
Sì, sì, sì. Ma in questa scrittura dice due volte: lasciate subito quello che facevano, seguirono Gesù. Quindi una conferma a quello che dicevi: vuoi iniziare ad essere missionario, non sai come, dove, con chi? Inizia subito, lì dove sei.
Dove sei? È un inganno del diavolo cominciare dopo in un altro luogo. Perché? Perché? Gesù non li manda in una scuola teologica, ma iniziano subito, immediatamente, a evangelizzare lo stesso giorno.
Amen. Infatti io avevo nel cuore di condividere la mia testimonianza su questo, perché voi mi avete evangelizzato, pregato con voi per ricevere Gesù nella mia vita, mi avete dato una Bibbia e dopo siete andati via,
abbiamo
lontano
da città perché c'era persecuzione.
Sì, e io sono rimasta da sola.
Eri minorenne, non abbiamo potuto prenderti.
Sì.
Specificare. Avevi 15 anni, 16
sì,
anni.
Sì, 15. Sì. Per me questo periodo di rimanere sola è stato un periodo di prova per me, per vedere se veramente solo a chiacchiere voglio seguire Gesù.
O nei fatti.
O veramente nei fatti. Questo punto che dici tu, di cominciare lì dove sei, come puoi, è veramente un punto importante, perché in questo periodo, quando tu anche da solo fai quello che puoi, evangelizzi, tutto questo, sono lezioni che impari per vedere se veramente vuoi seguire Gesù o no. E io volevo condividere che in questo periodo avevo ogni giorno la scelta di andare a evangelizzare da sola o ritornare a casa a guardare la TV. Di solito camminavo dalla scuola alla mia casa, no? E ogni giorno ero provata, vuoi essere fedele a Gesù, di evangelizzare quella pecorella nel parco, camminando, ritornando a casa, o correre alla casa e guardare la TV. E a volte sono caduta, non evangelizzavo. Altre volte pushing myself.
Spingevi te stessa?
Sì, di rimanere fedele a Gesù, a quello che vedevo nella parola che lui mi chiedeva. E voglio dire che quello che mi ha aiutato a me di superare quel periodo di prova da sola sono stati abitudini che ho formato. Abitudine 1, di memorizzare ogni giorno. 2, di evangelizzare quasi ogni giorno nel ritorno della scuola alla mia casa.
Ad ogni occasione.
A ogni occasione, sì. Tanto che anche un giorno io non sapevo, ma una delle mie professoresse mi ha visto evangelizzare nel parco e è andato alla mia mamma e ha detto: la tua figlia è diventata testimone di Geova?
Tua figlia è rovinata.
Perché l'ho visto parlare di Dio nel parco alla gente straniera. Cosa è successo con la tua figlia?
rovinata.
E sono cominciate persecuzioni, un'altra prova della mia fede.
Tua madre atea.
Sì, me l'ha sgridata, ma cosa fai? Mi stai portando vergogna sul
perché
mio nome.
Perché lei è un'insegnante di scuola.
Sì, 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 sì.
Tua madre è l'unica che scrive libri anche, diciamo, sì. È un'intellettuale.
Sì, allora anche questa è stata una prova, persecuzioni. Evangelizzavo, obbedevo alla parola, ma il diavolo voleva fermare con le persecuzioni. Allora Dora, vuoi continuare a seguire Gesù anche da sola? E questo è stato molto importante, formare abitudini di leggere la parola, di memorizzare, di evangelizzare, anche quando non mi sentivo di farlo.
Quello è posto più difficile, è stato molto più facile venire con noi, cambiare città.
Super facile.
Tua madre non era lì, le insegnanti non ti spiavano, molto più facile.
Molto più facile.
Perché tu hai deciso di essere fedele dove eri.
Sì, e mi ricordo un giorno, perché io vi scrivevo lettere, a quei tempi non c'erano email e tutte
sì,
queste
ricordo,
cose,
sì.
E vi scrivevo lettere, vi dicevo quello che...
C'è il rapporto.
Sì, e mi ricordo tu mi hai detto un giorno, perché piangevo, dicevo: però voglio seguire Gesù adesso, perché devo attraversare queste prove. E tu mi hai detto queste parole, mi li ricordo.
E poi sei anche scappato di casa per mezzanotte.
Sì, quella è un'altra storia.
Ti ho rimandato indietro.
Tu mi hai detto così, Dora, queste lezioni che impari adesso non puoi impararle in nessun altro modo se non attraversando questo periodo di prova.
Wow. Bene, esatto, esatto.
Ed è vero.
Ed era 1993,
94.
93, 94.
Più o meno lì.
Gloria di me dell'altro millennio.
Ed è vero. Sarò fedele nella memorizzazione o andrò a guardare la TV? E a volte cadevo, andavo a guardare la TV e non leggevo la mia Bibbia. Sarò fedele a evangelizzare quel piccolo periodo che avevo quando venivo dalla scuola fino alla casa, per paura che non mi veda nessuno, che dopo saranno più persecuzioni della mia mamma, tutto questo.
Dovevi leggere la Bibbia alla sera, di notte, sotto le lenzuola con una pila. Avevo preso questo Nuovo Testamento, l'avevo spaccato in sette parti, avevo fatto sette libricini, un Nuovo Testamento piccolo, e lei se lo leggeva di notte sotto le lenzuola con la pila. Quindi questa è una discepola.
Ma sono stata provata e ho caduto. Il mio ex fidanzato anche è ritornato dopo 2 anni che ci siamo separati e ha detto: voglio ritornare insieme a te. E io sono stata tentata. Ok, è bello, qualcuno vuole amarmi, bla bla bla, ma cosa farò? Lui, io l'ho evangelizzato e non è stato molto ricettivo a Gesù. Allora anche qui sono stata provata. Cosa farò? Andrò indietro alla mia carne o continuerò da sola a evangelizzare?
Il ragazzo si chiama C, si comincia con
no,
C.
No, no, quello è un altro.
Un altro? Poi alla faccia della missionaria.
Ma non ero ancora missionaria, questo è il punto. Sono stata provata per vedere se veramente voglio essere missionaria a 100% o no.
E più di una volta.
Sì, e quello che voglio condividere è che è buono questo consiglio di cominciare lì dove sei, perché così sei provata a vedere se veramente... to see if you have what it takes.
Per vedere se hai quello che è necessario, non sprecare tempo.
Sì. Perché il diavolo ti combatterà, sarai tentato, cadrai, sarai fedele o non sarai fedele. Allora, 2 punti voglio dire. Abitudini, questo è stato una cosa che mi ha aiutato a superare, sviluppare abitudini di evangelizzare, memorizzare, leggere la parola.
Meditarla.
E un'altra cosa, io ogni giorno scrivevo in un piccolo diario,
diario,
se ho memorizzato o se sono stata a evangelizzare, e a volte... era, dicevo, zero. Ok, ho vergogna adesso. Come andrò in preghiera a Gesù oggi? Non ho fatto niente. Ho scelto la TV. E anche questo mi ha aiutato to push me from behind, to see I was lazy.
Ti dava una spinta da di dietro. Sì. Infatti quando ci scrivevi, ci parlavi anche della persona che aveva evangelizzato. A volte ci mettevi quante ore evangelizzato.
Sì, e anche questo mi ha aiutato a mantenere questo piccolo diario personale tra me e il Signore, vedere veramente sono fedele in quello, nella mia chiamata o no.
Sì, perché c'è quella scrittura che dice: esaminate voi stessi se siete nella fede. E così con questo diario tu esaminavi il tuo cuore, la tua fede.
Ogni giorno. E anche questo ha aiutato
prendi
molto.
L'angelo, prendi quella scrittura, secondo Corinzi 13:5.
È per questo che questo periodo di solitudine è stato la prova della mia fede, della mia fedeltà. E se vedere veramente se a chiacchiere voglio seguire
Quindi
Gesù. Quindi fidanzate
li evangelizzavi, ma loro da quell'orecchio non ci sentivano.
Sì, sì, sì.
E allora
sì, no.
Tu li mollavi.
Sì, però ero tentata di non mollarli.
Eri
e anche
tentata
questa
di
è stata
non
una
mollarli.
Prova. Sì.
Come?
E anche questa è stata una
anche
prova.
Anche quella è stata una prova.
Che devi superare. E le tue parole, queste lezioni d'ora che impari adesso, non puoi impararle in nessun altro modo.
In nessun altro modo.
Questa è stata la chiave ed è vero. Allora, fratelli, se volete veramente seguire Gesù, fatelo adesso, lì dove siete. Non è che io pensavo andare con Giuseppe, oh, questo, that's the victory.
No, ci sono altri tipi di battaglie, non è che... E vacanze a tempo pieno,
sì,
una
sì.
Battaglia a tempo pieno, specialmente all'inizio. Il Signore rende la prova di accesso la più difficile, come un bambino che nasce. Il bambino è traumatico quando nasce, infatti molti muoiono lì. Perché è una prova del Signore, se il bambino non ha quello che gli servirà, muore alla nascita. Il pulcino che deve rompere il guscio, e molti muoiono perché non riescono a romperlo. Quindi il Signore ti prova all'inizio, ti dà delle prove drastiche, quindi 40 anni al deserto prima di entrare nella promessa, quelli che entrarono superarono 40 anni di deserto, quindi qui dicono qua o vinciamo, conquistiamo o moriamo nel processo, e vinsero.
E questo periodo per me è stato la prova di Luca 14:33. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, a me stessa, ai miei desideri, ai miei ragazzi,
e specialmente te stessa,
non può essere il mio discepolo.
Gloria a Dio. Una lezione buona per tutti. Grazie, Gloria.
Grazie,
che
Gesù.
Che Dio ti benedica. Sei un grande esempio.
Grazie, Gesù.
Gloria a Dio.
Amen.
E quindi questo lei dal 1992 che praticamente sei nella nostra missione.
Sì.
Gloria. La nostra missione è passata a tantissima gente, attenzione, però questi fratelli hanno attecchito.
Sì.
Va bene, questi fratelli, Dio vi benedica.
Grazie, Gesù.
È una gioia di Dio lavorare con voi.
Amen.
Perché vediamo il vostro amore per Gesù vero, non finto.
Amen. Amen.
È un privilegio servire al Signore. Non perché noi siamo meglio di altri, è il Signore che ci aiuta. Allora leggo 2 Corinzi 13:5.
Esaminiamo noi stessi.
Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. 2 Corinzi 13:5.
Gloria a Dio, gloria. Come ti esamini? Beh, vai a evangelizzare, segui le pecore. E attenzione,
anche da
che
solo.
Il lavoro di un uomo non è mettere incinta una ragazza dopo l'altra e poi andare all'altra, all'altra. Dio mi chiama a dare amore alle donne, tutte incinte di qua, di là, e prosegue. E cosa fanno queste cose? Quindi, cosa voglio dire per noi? Quindi non è solo portare un'anima alla salvezza, devi seguirla. Per grazia di Dio, noi cerchiamo di non abbandonare una pecora. Le pecore abbandonano noi di solito, e la maggioranza lo fanno, però noi non abbandoniamo, la porta è sempre aperta. D'accordo? Quindi, fratelli, quando evangelizzate, seguite le pecore, seguitele, dategli un telefono, e se non vi fidate, portarla a casa, che dovete andare piano, invitatelo in una caffetteria, voi andate là. Loro non vengono, però tu hai fatto il tuo dovere. Quante volte sono andato a appuntamenti in caffetteria, ragazzi, vi ricordate, e non sono venute le pecore?
Sì,
ogni volta diciamo, però grazie a Dio siamo stati fedeli.
Noi abbiamo fatto la nostra parte.
Ecco.
Sì, sì, giusto.
Gloria a Dio.
Dio ci aiuti.
E allora, fratelli, se non iniziamo subito, ovunque siamo, ad essere missionari, e quando dico subito, dico oggi. Non domani quando ricevo il dono di Dio, della potenza, di chiamare fuoco dal cielo, profetizzare, interpretare miracoli, guarigione. Se Dio vuole, queste cose arriveranno. Nel frattempo, mezzi ciechi, mezzi zoppi, mezzi fessi, iniziamo. E allora, ovunque siamo, dobbiamo essere missionari. Non importa quanto piccoli, non importa quanto incapaci. Probabilmente se non cominciamo, probabilmente non lo faremo mai.
E quando fai questo metti le fondamenta delle tue, le fondamenta, the foundation.
Sì, fondamenta.
Le fondamenta della tua fede.
Per queste essere, sono le fondamenta.
Sì, per essere un seme, non quello che viene strappato per le tentazioni, ma un seme che ha radici, mettere le tue radici in
Amen.
Gesù.
Amen, gloria a Dio. Gloria al Signore, ti benediciamo Gesù. E allora, se andiamo sempre alla ricerca per condizioni un po' più favorevoli, cerchiamo un posto migliore. Voglio essere missionario, meglio sia un posto esotico.
Certo.
Con le palme, i datteri e noci di cocco.
Ma certo, come no?
Capisci che mi cascano le mani da sole.
Sì.
Meglio sia 10.000 km di distanza. Magari come in quel film che abbiamo visto, ti ricordi? Come i fratelli erano perfetti nel film, tutti si amavano, tutto perfetto, di diavolo neanche l'ombra.
Ah. Nessuna tentazione.
E le pecore là che ci aspettano, tutti lì che sognano proprio noi.
Ah, sì, certo.
Sì.
Andiamo, serve solo un aereo, che ci porti dall'altra parte del pianeta, non importa dove, l'importante è che sia un posto, capito, romantico.
No, quel posto non esiste. Solo nell'immaginazione.
Sono arrivati qualche fratello che sono venuti con quell'idea lì. Poi hanno visto che qua era lo stesso diavolo di là, la stessa battaglia di là. Sì. Fratello e sorella, un posto così non esiste. Sono utopie. Non è così la cosa. La realtà è diversa. Chi c'ha Filippesi 1,29?
Sì. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1,29.
Grazie Signore, bellissima scrittura, molti l'avranno memorizzato a questo punto. Quindi non ci è solo concesso la grazia, la super grazia, la super Coca-Cola, la super panca, la super comodità, la super salvezza, anche di soffrire per Lui. Ah, ma da questo orecchio io non ci sento.
Di essere tentato e resistere alla tentazione.
Amen, amen, amen. Prepariamoci. Prepariamo. Quando ti svegli la mattina, entri in un campo di battaglia. Comincia a pregare. Che sei leone o che sei gazzella, comincia a correre. Quando ti svegli nella savana, o nella savana, come si dice. Quando si sveglia nella savana, quando sorge il sole, se la gazzella non si mette a correre, come dice la storia, la gazzella sa che se non comincia a correre finirà nella pancia del leone. E anche quando sorge il sole nella giungla, se il leone non si mette a correre, sa che morirà di fame perché non prenderà mai la gazzella. È una cosa... Un detto per dire che se gazzello leone, fratello, sarà meglio che cominci a correre, ma corri nello spirito. In Atti 5,40 vediamo che la parola ci dà un esempio. Le difficoltà possono essere di mille tipi diversi, la parola ce ne dà alcuni esempi. Per rendere l'idea, diamo un'occhiata a qualche esempio delle difficoltà. Questo è solamente un esempio o due, ma ce ne sono migliaia di difficoltà. Il diavolo non gli mancano frecce nella sua feretra da scagliarti, frecce infuocate. Devi tenere lo scudo alzato, se no verrai ferito e si vedrà che sei ferito, si vedrà che lo scudo era abbassato, perché le frecce del nemico ti hanno colpito. E quindi mormori, e quindi ti lamenti, e quindi sei depresso. E quindi non riesci a amare la persona vicino a te. Perché? Guardate lo specchio della Bibbia. Ci sono delle frecce conficcate. Tirale fuori. Metti un po' di disinfettante della parola. Atti 5,40.
Essi furono da lui convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Atti 5,40.
Bene, essi furono da lui convinti, qui la traduzione, furono presi dal rimorso, vuol dire, convicted in inglese, va bene, furono presi dal rimorso da quello che i discepoli dissero, come Matteo 10,17.
Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, Matteo 10,17.
Alleluia, guardatevi dagli uomini, state in guardia. Non dice mai, Signore, guardatevi dai diavoli, perché?
Che i diavoli sono sotto i nostri piedi.
Matteo 10,1, Luca 9,1.
Abbiamo autorità.
Luca 10,19, abbiamo potere sui diavoli, va bene? Signore, non è preoccupato, viene una tempesta? Perché non la fermate questa tempesta invece di lamentarvi che state morendo? Il punto, fratelli, non è di sognare ad occhi aperti, di trovare la situazione ideale, dove la situazione di missionario sarà entusiasmante, romantica, galvanizzante. Ho trovato il mio posto, come sono felice! Il diavolo non mi combatte neanche. Se sei a quel livello lì, vuol dire che non stai combinando niente. Se non dai neanche fastidio al diavolo, c'è solo un motivo, che non ti combatte. Cioè, la vita per il Signore è la migliore, certo, perché siamo insieme a Gesù, va bene, ma quella è l'unica sicurezza che hai, non ne hai altre. Non hai sicurezza che il diavolo non ti attacca, non ti combatte. ma tu stai fermo, impuntati sui calzari del Vangelo, alza quello scudo, non essere Lazzarone, alza quella spada e digli al diavolo se osa attaccare, la spada è pronta per ammaccargli le corna. Va bene, perché il diavolo si assicura sempre di darci problemi. Se cammineremo in ascolto, se cammineremo in ubbidienza, allora Dio potrà proteggerci dal nemico, altrimenti no. La nostra disubbidienza ci sottrae alle sue benedizioni e protezioni, la disubbidienza. Ma se noi operiamo, se operiamo senza seguire la parola, se siamo guidati dai nostri desideri, e se non ci consigliamo e con il Signore e con i fratelli, non andremo molto lontano. Nessun soldato può sperare di vincere la battaglia, lascia perdere la guerra, neanche una piccola battaglia, se non sta in stretto consiglio e ubbidienza a quartier generali, perché solo loro hanno la cartina geografica, loro hanno gli aerei, i radar che controllano cosa sto facendo il nemico, e dicono alt, quel drappello lì, quel manipolo di soldati, di corsa a spostarsi all'altro settore, perché sta arrivando un'armata nemica, lì vi farà polpette. E allora dobbiamo passare tempo col Signore, perché dobbiamo studiare la parola, particolarmente studiare la parola, di modo che la nostra mente, ma di abitudine la nostra mente, penserà alla parola, mediterà sulla parola. Cioè, una volta che tu studi la parola, la tua mente cosa mediterà? La parola. Ma se tu studi l'internet, cosa mediterà la tua mente? Sulle porcherie dell'internet. Se te ascolti in continuazione canti del mondo, sì, musiche bellissime, però sono tristi, depresse e deprimenti, non hanno soluzioni. Come sono triste, voglio morire, amore mio, la mia donna mi manca, voglio morire. Grazie. E che razza di nenia e di funerale è questa? Canzoni del mondo guidano la tristezza. Intanto noi li mettiamo perché c'hanno un messaggio, d'accordo, ma poi sempre finiamo con la musica cristiana. Durante la settimana qui nella nostra comunità mica mettiamo le canzoni del mondo.
No,
mettiamo
no.
Sempre canti adorazione, mai. Canti cristiani. Sì. Va bene, e ogni tanto proprio, la radio è così, la radio è dare un messaggio e ci bisogna dare un certo messaggio. E allora usiamo quello che troviamo. Allora, dobbiamo entrare nell'abitudine di pensare alla parola. Pensare alla parola significa meditare. Come mediti sulla parola? Ci pensi. E non pensare per legge, sono comandato. No, se tu ami una fidanzata, una moglie, se tu ami una persona, non è che punti la sveglia domani alle 4 voglio pensare a mia moglie. Bip, 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 ok, già 5 minuti, finalmente posso pensare a quello che mi piace. Tu ci pensi senza puntare alla sveglia, d'accordo? Perché? Perché ami il Signore, ami la parola, ami il regno di Dio, ami la Bibbia. Sei innamorato pazzo di Gesù, uno che è venuto sul Calvario per amore. Meditare la parola è la conseguenza, nasce dallo studiarla, dal cercarla. Se tu non cerchi la parola non la puoi meditare. E come fai a meditare? Infatti, Giosuè 1,8.
Giosuè 1,8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte.
Giorno e notte!
Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché
allora
riuscirai in tutte le tue imprese.
E allora
prospererai. Giosuè 1,8.
Hai capito? Giosuè è uno che si intendeva. Sai che Giosuè ha conquistato la terra promessa?
Sì.
Se non fosse stato per un pelandrone, Giosuè capitolo 6, che ha rubato, ha fatto delle cose con dell'oro, soldi, e non avrebbe perso neanche una battaglia. Invece ne ha perso una perché sto pelandrone di traditore, si è preso dei soldi per sé. E si deve portarli ai piedi di Giosuè, a Israele. Allora, in 1 Pietro 2,2 vediamo un comandamento di Dio, perché Dio ci comanda di crescere. È un comandamento. Crescere nella parola è un comandamento. E come si cresce nella parola? 1 Pietro 2,2. Apriamo le orecchie, per cortesia.
Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. 1 Pietro 2,2.
Capì? Come si cresce? Bevendo il latte. Il latte di cosa? Quello che vende in latteria? No, quello della parola.
Della parola,
d'accordo,
sì.
D'accordo, Ebrei 5,12.
Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri. Invece, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ebrei 5,12.
Grazie, Signore. Quindi, i fratelli e le sorelle che desiderano essere missionari del Vangelo devono iniziare subito, non importa quanto poco, non importa quanto siete piccoli, non conta quanto siete deboli. Perché? Perché in voi c'è uno che è grande, c'è uno grandissimo, è più grande del diavolo. Tutti i demoni messi insieme sono miliardi, lui è ancora più grande. Va bene, si chiama Gesù. E in lui noi siamo grandi.
Amen.
Lo vediamo in Michea 3,8.
Michea 3,8. Ma quanto a me, io sono pieno di forza, dello spirito del Signore, di giustizia e di coraggio. Michea 3, verso 8.
Va bene. Quanto a me, io sono pieno di forza.
Amen.
Quindi non venite qua a dirmi, sono buono a nulla, sono un cretino, basta. Non è vero. Sei un fesso se non cammini col Signore. Ma se cammini col Signore, sei saggio, sei potente, sei nello Spirito, sei protetto, sei nella volontà di Dio, stai camminando con la sposa di Cristo.
Sei pieno di coraggio.
Pieno
dello
di coraggio.
Spirito del Signore.
Con lo Spirito del Signore. Colossesi 1, 10 a 13.
Colossesi 1, 10 a 13. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa.
Siamo comandati di piacergli. Capito? C'è un comandamento. Tu devi piacere al Signore. Io devo piacere a mia moglie, che voglio o no. E perché? Perché siamo la sposa da fare, per dargli dispiacere, poveraccia. Non è abbastanza quello che gli dà il diavolo, dagli anche i miei. Il mio lavoro è ispirarla, incoraggiarla, fortificarla, proteggerla, provvedere che ci sia legna in casa per le stufe. Avanti.
Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio.
Come si cresce in conoscenza di Dio? Con l'amore. Fede che opera nell'amore, amore che opera nella fede, e così si cresce nel Signore. 12.
Fortificate in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio.
Wow.
Colossesi 1, 10 a 13.
Hai capito cosa dice qua?
Sì.
Gesù ci ha liberato dal potere del diavolo, delle tenebre, e ci ha trasportato nello spirito, ci ha traslocati nel regno del suo amato figlio. E allora andiamo, fratelli, andiamo, sorelle. È alla sua potenza che guardiamo e che dobbiamo guardare, e sarà bene che guardiamo, e guai se non guardiamo al Signore. Gloria al Signore. Sappiamo che siamo deboli, non c'è bisogno di suonare le trombe quanto siamo deboli, che siamo consci, che siamo buoni a nulla, che solo Gesù, ottimo, ma non parliamo di cose negative, cose deprimenti, va bene? Come noi abbiamo Gesù. E lui è onnipotente
e presente.
Quindi inutile, va bene, cerchiamo di non maledirci. Dici, oh, sto male, sono malato, sono triste, sono debole. Ti stai maledicendo. Stai mettendo, non c'è bisogno che vai a pagare una fattucchiera, una maga. Ti stai maledicendo da solo. Come stai? Male. Non c'è bene, grazie. Come stai? E tu? Io malissimo. Ah, siamo soci allora. Vieni, moriamo insieme, cerchiamoci un bel cimitero dove scavarci una fossa. E questa qui la.
No,
e
no,
questa
no.
Qua è il grido di vittoria.
No.
Che... Oh, no. Vogliamo svegliarci per cortesia.
Sì.
È come quella religione che adora un Cristo in croce. Sì, c'è anche quel momento, ma Cristo è risorto. È risorto, non c'è più in croce. È risorto. Ma sì, però ogni tanto quando soffro devo Gesù nel Getsemane in croce. D'accordo, un momento per... Ok, soffro come lui, c'è anche quel momento. Ma in generale Gesù dice, vi ho dato la mia gioia, vi do la mia gioia, Giovanni 15:11, vi do la mia gioia, la mia pace che rimanga in voi. Quindi andiamo, fratelli, sorella, guardiamo la sua potenza.
Amen.
Va bene? Impariamo dai figli di Dio che quelli che hanno creduto nel Signore nei fatti e non solo tramite teorie religiose. Amen?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Tu hai alzato una mano, tu?
Sì, avrei una domanda da farti.
Alzata?
Una domanda da parte di Veronica, che ha scritto 5 minuti fa.
La nostra dolce Veronica.
E dice, buongiorno fratello Giuseppe, Dio ti benedica e tutti voi cari fratelli.
Ciao Veronica, ti vogliamo bene.
Come faccio a capire se il diavolo mi attacca perché do fastidio oppure perché sono in errore? Grazie Dora per la tua testimonianza molto edificante. Un abbraccio grande.
Ma io come regola, quando c'è qualcosa che va storto, il diavolo mi attacca, eccetera, io lo sgrido e non sbagli mai. Mai ho sbagliato quando ho sgridato il diavolo. Poi se sei in errore, fai un inventario. Quindi metti in ginocchio e dici, Gesù, sto sbagliando in qualcosa? E metti a lodare il Signore, ringrazia il Signore, e poi stai zitto anche. Stai un po' in silenzio, ascolta che può parlare anche Dio. Entri nei suoi cortili con lode e con ringraziamenti, però dopo stai zitto, ascolta, il Signore ti parlerà. E quando è che stai zitto? Quanto devi lodare? Fin quando senti la pace che ti entra nel cuore. Oh, come sto bene. Poi stai zitto, ascoltare, e il Signore ti parlerà e ti dà rivelazione. Come si capisce la rivelazione se è vera? Lo capisci che perché le scritture arrivano a bizzeffe, ci sono scritture da tutte le parti, quello che manca a falsi profeti. C'è una rivelazione senza scritture. Va bene, va bene.
Allora, se le cose vanno male e io voglio capire è il diavolo che mi attacca o sto io sbagliando, allora tu dici...
La parola.
Dici di sgridare il diavolo lo stesso.
Sì, certo.
E poi?
E poi semplicemente controllare con la parola se c'è qualcosa... Se tu stai facendo qualcosa di sbagliato, dentro di te... C'è una scatola nera che poi è bianca. Se l'aereo c'è la scatola nera,
sì.
Casca l'aereo, poi si scopre che il pilota stava bevendo whisky. E la scatola nera dice, passami quel bottiglione, pronto. Sì. Tu passami il barbera, eccolo. Chiama la hostess così che facciamo un po' di discoteca qua. Cioè hanno trovato anche quello nelle scatole nere. Ora noi abbiamo una scatola bianca.
E qual è?
E la coscienza. In Romani capitolo 2... Dice che la nostra coscienza, a questo anche per quelli che non hanno Dio, anche senza Dio, anche non cristiani, hanno la coscienza. Certo, alcuni di loro sono talmente incalliti, talmente venduti l'anima al diavolo che la coscienza ormai è evaporata. Ma nel nostro caso che siamo salvati, caspita, la coscienza funziona e come? La coscienza di una persona normale, perché ci sono anche quelli debosciati e pervertiti che ormai sono al di là della recuperazione. La sua coscienza, noi chiamiamo il Signore, coscienza funzionerà in base alle regole, ai principi che abbiamo appreso dalla Bibbia. D'accordo? E poi comunque la coscienza può anche andare zigzagando un pochino, perché è la nostra coscienza, la nostra anima, nostra coscienza. E allora, cos'è di sicuro? La Bibbia, il Vangelo, la parola, la preghiera, lo Spirito Santo. Allora, come capire se è il diavolo? Com'è che hai chiesto? Se è il diavolo?
Come posso io sapere se è il diavolo che mi attacca perché gli do fastidio o sono io in errore?
Va bene, se tu conosci la parola, per questo che abbiamo fatto un corso biblico profetico di 5 mesi, lì ti insegna le parti più importanti di tutta la Bibbia, parti profetiche, se crescere in Cristo. Cioè la risposta mia è la parola. Cioè
attraverso la parola attraverso la puoi parola, discernere?
La parola scritta che hai memorizzato, questo è importante memorizzare. La parola ti dice cosa stai facendo di sbagliato.
Allora sai se sei in errore o no?
Sì, poi la tua coscienza dice, guarda che ieri tu hai maltrattato tua moglie. Quante volte, grazie a Dio non troppo, ma a volte torno da mia moglie e dico, senti, guarda che ieri io non sono stato molto amorevole con te. Lei fa sorrisino, fa lo so, disgraziato, lo so. E dice, allora ci diamo un abbraccio. Lei sorride, io sorrido. Io l'amo, lei mi ama. E abbiamo questa comunione di amore, capisci? Ecco, quindi, guarda la coscienza. Ogni volta che tu discuti e litighi, hai sempre ragione. Quando mai uno litiga che ha torto? Non è possibile, se no non litigherebbe. D'accordo? Quindi la tua coscienza, amata Veronica, la tua coscienza collegata alla parola che tu hai o dovresti avere imparato, memorizzato, seguito, studiato. Non so se ho risposto abbastanza.
Sì, credo di sì.
Bene. Allora, 1 Samuele 17:44. Voglio parlare di Davide. Al fine 51. Ti prego, grazie.
1 Samuele 17:44.
Ecco, lo leggiamo insieme.
Poi il Filisteo disse a Davide, vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al Filisteo.
Tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore, degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. E così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani.
Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo, mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada e, sguainatala, lo uccise e gli tagliò la testa. I Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. 1 Samuele 17:44-51.
Cos'è quella lezione per noi qua? Questo è un piccolo frangente della storia di Davide, un uomo di Dio. C'è un sacco di lezioni, non so dove cominciare. Lo uccise senza avere spada in mano, come il Signore usa le armi del nemico contro di loro. Guarda, se iniziamo a combattere i nostri Golia, e tutti ne abbiamo uno, qualche capra intorno, qualche anticristo, qualche falso cristiano, qualcuno che ci critica quando dovrebbe sostenerci, qualcuno che gli abbia dato le perle e poi si è rivelato, le ha schiacciato sotto i piedi. Insomma, così come il Signore ha guidato la pietra di Davide per abbattere Golia, così egli guiderà la nostra parola del Vangelo, diritto ai cuori delle pecorelle per la loro salvezza.
Wow.
Va bene, quindi amen. Fratelli missionari del Vangelo, anche se siete buoni a nulla, Davide si credeva un buon a nulla, era un pecoraio di pecore, animali,
sì.
Mica pecore spirituali,
sì.
pecore. Però era fedele, difendeva dal leone, dall'orso. Quando non era ancora battezzato nello Spirito Santo, Davide combatteva contro l'orso, contro il leone, e apparentemente li ha vinti. Perché? Perché Dio gli ha dato l'unzione, la forza e tutto quanto, e non era ancora battezzato nello Spirito Santo. Quindi, fratello, sorella, che vuoi essere una missionaria, se non hai i doni che credi che dovresti avere, è come dire Dio sta sbagliando, se io ero a te mi darei a me più doni. Sta tranquillo, non c'è bisogno di insegnare a Dio. Lui sa cosa, come, quando, a chi e perché. Tranquillo, rilassati. Davide lì non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo, la potenza che Samuele gli diede in 1 Samuele 16. E lo stesso fedele a difendere 4 pecore. Non erano mica tante, erano poche. Suo fratello gli ha dato le poche pecore nel deserto, ha detto. E allora crediamolo, fratelli, è vero. Va bene, fratelli, quindi se sei un missionario, cioè nel tuo cuore, vuoi diventarlo, non lo diventerai mai se non ti dai una mossa, se non cominci a essere fedele con quelle 4 pecore nel deserto, mentre tu non hai il battesimo dello Spirito Santo, non hai l'unzione di Samuele in 1 Samuele capitolo 16, gli ha versato l'olio, l'ha fatto re di Israele, in quel momento lui è diventato ancora più leone di prima, va, capitolo dopo, 17, e vince Golia.
Quindi aveva la unzione?
Quando e dove?
Quando ha vinto Golia aveva già la unzione allora.
Golia sì, però, però l'orso e il leone no.
Ah sì, 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 giusto, giusto.
Capito? Infatti quando lui è andato da re Saul e gli ha detto tu questo, tutto questo messo in scena, la tua corazza troppo grande, l'elmo troppo grande, mi copre gli occhi, eccetera, il suo spadone non riesco neanche a trascinarlo, e Saul lo guardava e diceva, lo so, tu sei pronto alla morte, figlio mio. Dice, senti, io mi tolgo tutte queste cose, va bene, me le tolgo e vado con una fionda. E Saul dice, beh, preparategli la tomba, sto poveraccio. Va bene, e quindi quando lui cercava di convincere Saul che gli diceva, ma non andare, perché andare davanti a Golia e morire? Quello là è un guerriero di professione, tu sei un pecoraio, perché devi morire così? E allora Davide cosa gli ha detto? Ha detto, il tuo servo, Davide, sto parlando con Saul, re di Israele, il tuo servo ha ucciso il leone, ha ucciso l'orso per difendere le pecorelle e io ucciderò questo incirconciso. Attenzione, tutta Israele era lì a fare a gara chi tremava di più. Ci sarà stato un piccolo terremoto nella parte di Israele dalla paura che avevano. E arriva questo piccolo pecoraio e vince questa battaglia incredibile mettendo a vergogna tutto Israele. Ora, a volte, fratelli, ti stia nella situazione che c'è una grande chiesa piena di soldi, 1000 persone la domenica, devi vedere quei cestini che raccolte che fanno. Guai che non lo fa. E tu sei nessuno. Tu, piccolo, virgolette, Davide, tu puoi vincere il tuo Golia. E Israele è Israele lì che guarda impaurita. Come facciamo a vincere contro la pandemia, contro il siringozzo? Come facciamo con questi lockdown? È tutto è difficile. Come facciamo? Non si può. Chiese che predicavano contro il siringozzo, la siringata, però la prendevano e si erano perso il lavoro. Davide dice, non mi interessa se perdo il lavoro, non mi interessa se perdo la vita, io vado lì e nel nome dell'Eterno io vincerò, e se non vinco che mi uccide vuol dire che Dio vuole che vado in cielo, gloria a Dio, meglio. Se vinco, fratelli, se vincete questo Golia, bene. Se, come Davide dice, se muoio nel processo, meglio, vado dal Signore e ci vado gloriosamente morendo in battaglia. E il Signore dice, no, la pietra colpirà la fronte, Golia cascherà come un fantoccio, uno spaventapasseri, Davide gli salterà addosso, gli sguainerà la spada che aveva fatto fatica anche ad alzarla e con un colpo secco gli ha tranciato la testa. Alzato la testa, con la mano, i filistei guardano e scappano tutti. Va bene, fratelli? Andate, fratelli, andate, andate, andate. Andiamo, 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 andiamo.
Grazie, Signore.
Andiamo,
amen.
Andiamo,
nel nome,
fratelli.
Di Gesù. Amen.
Va bene? Non importa se vinciamo Golia o se moriamo nel processo. Andiamo. Molti martiri non hanno vinto Golia, sono morti nel processo. Martiri nei secoli, nelle arene. Martiri che sono morti su quei roghi cattolici lì che li bruciano vivi perché criminali leggevano la Bibbia. Come osano? Hanno letto una Bibbia che non era in latino. Sono morti bruciati. Quindi hanno perso. Golia ancora qua. E lì c'è quello della pace a mamma. Lì. Bene, ma però hanno vinto. I Romani 8 dice erano più che vincitori. Come può essere più che vincitore? Morendo per Cristo. Gesù è stato più che vincitore. Perché? Perché ha vinto morendo ha vinto. Nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, gloria a Dio. Mi fermo qui, perché qui c'è... andiamo per cronometro noi qua. Siamo cronometrati, siamo. Qui sono le 10:20. Italia, cosa sono adesso? Aggiungi 6 ore.
6 ore, sì.
4:20. Sì. Angela,
allora facciamo una pausa,
quasi,
mettiamo un bel canto.
Il microfono.
Dedichiamo questo canto a quelli che desiderano essere missionari e raggiungere le pecorelle.
Che canto?
Ascoltiamo Silvano Martinelli, Getta le tue reti.
Getta le tue reti, bello quel canto.
Sì, bellissimo.
Bello, bellissimo, bellissimo, mi piace molto questo canto. Non so se sono fatti protestanti, cattolici, ma Gesù li ama tutti e due,
amen,
per cortesia.
Amen. Grazie Gesù.
Eravate soli, io ero con voi, vi dicevo ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, 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 vai. Getta le reti indietro, getta le reti Andrea, getta le reti Giacomo, getta le reti Giovanni, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia, getta le reti Matteo, getta le reti, getta le reti Mattia, getta le reti Tommaso, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Segui le mie parole.
le reti, getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Chiara, getta le reti, Sofia, getta le reti. Che io oh, uniche mani che io siate una cosa sola, credete in me, credete in me, credete in me, gettate le reti, credete in me. Farete, chi lo farà per voi? Siete gli occhi che ho, le braccia, le mani, le labbra che ho. Andate o qualcuno.